Signore e signori, buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale con all'ordine del giorno documento unico di programmazione, assestamento generale del bilancio e riconoscimento debito fuori bilancio. Chiedo gentilmente alla dottoressa Galandra di fare l'appello.
Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Garedda,
presente,
Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti Piccoli, Forte e Rossi. Tutti assenti, hanno dato giustificazione dell'assenza i consiglieri Ascani, Ciampi e Loddo.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Grando Alessandro, Augello Carmelo, De Simone Emiliano, Fiorenza Marco, Solaroli Sara, Muretti Filippo, Careda Maria Antonia, Fioravanti Marco, Quintavalle Luca, Fiorini Emiliano, Ardita Giovanni, Cavaliere Raffaele, Marongiu Daniela e Marchetti Renzo. Chiedo gentilmente silenzio, grazie. Allora, prima di dare inizio al Consiglio Comunale e passare all'ordine del giorno, vorrei fare alcune comunicazioni al Consiglio, considerato che il consigliere Pizzuti Piccoli, per i consiglieri di minoranza, il consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle, professor Antonio Pizzuti Piccoli, è in calce, c'è la dicitura ma non la firma dei consiglieri Rossi, Forte, Loddo, Ciampa, Ascani, Pierini, Trani e Palermo, ha inviato una comunicazione al prefetto di questo tenore, che leggo testualmente. Alla prefettura di Roma e per conoscenza al presidente del Consiglio Comunale, avvocato Maria Careda, e al sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, loro sedi. Oggetto: rifiuto di svolgimento del Consiglio Comunale di Ladispoli in modalità remota e in presenza di rischi oggettivi. Gentilissimo dottor Piantedossi, con la presente i consiglieri comunali di minoranza del Comune della Dispoli chiedono un suo intervento con preciso riferimento ai rischi infettivi a cui sono esposti i consiglieri comunali durante le sedute convocate in presenza del Presidente del Consiglio Comunale della Dispoli nonostante le nostre richieste. Già abbiamo inviato alla sua cortese attenzione nota del 14 novembre, allegata di seguito alla presente, in cui riassumevamo le mancanze relative ai protocolli di prevenzione del rischio Covid e alla inadeguatezza strutturale dell'aula consigliare in questo momento. Alle nostre precedenti motivazioni dobbiamo aggiungere che nel documento integrativo di valutazione del rischio da infezione da Covid-19 nell'ambiente di lavoro del 29 aprile 2020 e parte integrante del documento sulla valutazione dei rischi del Comune della Dispoli, l'aula consigliare è esclusa dalla valutazione e quindi non abbiamo contezza della sua adeguatezza a sostenere riunioni in presenza e delle sue condizioni igienico-sanitarie adeguate a prevenire il rischio di contagio da Covid-19. Nello stesso documento viene esplicitamente riportato che non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e comunque dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e reazione dei locali. Tale prescrizione, a nostro avviso, si applica doverosamente a una riunione come quella del Consiglio Comunale, dove partecipa un numero elevato di persone. Siamo pertanto a richiedere un suo intervento per verificare se il diniego del Presidente del Consiglio Comunale a concedere lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità remota sia coerente con l'emergenza sanitaria in corso. Tale richiesta è fondamentale per garantire lo svolgimento del mandato di noi consiglieri comunali, che vediamo in tale azione una violazione dei nostri diritti di espletare al meglio il mandato conferitoci dai cittadini ed un ostacolo nell'ambito dell'esercizio delle prerogative di consigliere comunale di cui agli articoli 42 e 43 decreto legislativo 267/2000 in successive modificazioni e integrazioni. La Dispoli 27 novembre 2020. I firmatari li ho indicati prima. Allora, tengo a precisare e a leggere al Consiglio Comunale qual è la circolare valida e ultima che è stata emanata dal Ministero dell'Interno, emanata quindi da tale Ministero, inviata ai prefetti, nonché ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, al Presidente della Giunta regionale della Val d'Aosta al gabinetto del Ministro e quindi anche a tutti gli enti locali in ogni caso. Porta la data del 27 ottobre 2020, oggetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabilità alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale. Sono pervenute alcune richieste di parere in merito all'applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all'articolo 1, lettera D.5 del DPCM 18 ottobre 2020, con la quale si stabilisce, tra l'altro, che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. A riguardo della questione interpretativa sottoposta, si rassegnano le sottoestese considerazioni. Come è noto, l'articolo 73 del DL 17 marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27 al comma 1 ha stabilito che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di quell'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Il DL 30 luglio 2020, numero 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, 124, articolo 1, comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate all'allegato decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'articolo 73 citato. Infine, il DL 7 ottobre 2020, numero 125, in corso di conversione, all'articolo 1,3, ha modificato l'articolo 1,3 lettera A del citato DL 83-2020, sostituendo le parole 15 ottobre 2020 con 31 gennaio 2021. Pertanto, fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato articolo 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto, anche se non disciplinata dal relativo regolamento. È intervenuto successivamente il DPCM del 18 ottobre 2020, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Tale previsione è stata confermata da ultimo dall'articolo 1,9 lettera A del DPCM 24 ottobre 2000. Ad avviso di questo Dipartimento, nell'espressione riunioni delle pubbliche amministrazioni non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal menzionato DPCM 1810-2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, attraverso cui si svolge l'azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono evidentemente attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo. Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni resta quella recata nella disposizione dell'articolo 73, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e regolarità della riunione attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al Presidente del Consiglio, ove previsto, o al Sindaco. Ciò posto, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da Covid-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo dal remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari. Va infine rammentato che nel caso in cui non si ricorra alle modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali, sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi. Le signorie a loro vorranno partecipare il contenuto della presente circolare agli enti locali delle rispettive province. Allora, è chiaro a tutti che nessuno vuol fare atti di forza nei confronti dell'opposizione che non, forse non ha interesse a partecipare al Consiglio Comunale o forse avrà altre motivazioni, in quanto lo scrivente Presidente del Consiglio Comunale sta attuando ciò che è previsto nelle circolari legislative e nelle circolari regolamentari. Chiedo quindi gentilmente alla dottoressa Calandra di trasmettere sia la nota della, a firma del consigliere Pizzuti Piccoli, che assume di scrivere anche nome per conto di tutta la minoranza, probabilmente è l'unico rappresentante della minoranza, non si capisce bene, comunque sulla carta così è indicato, nonché la circolare del Ministero dell'Interno, che è già nota ovviamente al prefetto, unitamente al presente verbale. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il consigliere Emanuela Risso, dottoressa. Quindi, considerate le condizioni epidemiologiche attuali, considerato anche che per fortuna pare che le condizioni epidemiologiche siano migliorate, ovviamente non bisogna abbassare la guardia, considerata la grandezza dell'aula, considerato il distanziamento tra i consiglieri, considerato il fatto che il consiglio viene svolto a porte chiuse, se non arrivano provvedimenti differenti continueremo a tenere i consigli comunali in presenza, ma non come atto di forza, ma come atto di democrazia, perché qui dentro si svolge il confronto. Grazie per l'attenzione, consiglieri. Se non ci sono interventi o aggiunte, possiamo passare all'ordine del giorno. Allora, documento unico di programmazione DUP periodo 2020-2022, modifiche ed integrazione. Assessore Aronica, prego, relazione al Consiglio.
Grazie Presidente e buonasera a tutti gli intervenuti e chi ci ascolta per radio. Questo che portiamo alla vostra approvazione è l'aggiornamento del DUP, documento unico di programmazione, per il periodo 2020-2022. Se vi ricordate abbiamo approvato il DUP per questo periodo nel Consiglio Comunale del 18 giugno 2020. Come ogni anno si fa solitamente entro il 31 luglio, ma viste le note vicende della pandemia mondiale, questo termine è stato spostato appunto proprio al 30 novembre, in concomitanza con l'assestamento di bilancio. E con questo aggiornamento noi abbiamo provveduto a inserire o modificare dei progetti che l'amministrazione comunale sta portando avanti ormai dal momento dell'insediamento. Il documento consta di 104 pagine, quindi non vi tedio con la lettura. Abbiamo già fatto il passaggio in commissione, per quanto purtroppo anche la commissione ha visto la minoranza o l'opposizione, non so come chiamarla, assente. Vi posso dire che come base per la redazione del documento è stato utilizzato chiaramente il programma elettorale del nostro sindaco Alessandro Grando. Volta per volta provvediamo ad aggiornare la cronologia e a inserire nuovi progetti che vengono portati all'attenzione del Consiglio Comunale e poi portati avanti dalla Giunta e dai funzionari addetti. Se ci sono domande, qui c'è anche Antonio Arata che insieme a Renato Barbato e le altre persone dell'Ufficio Ragioneria ha provveduto a stilare il documento.
Grazie Assessore. Interventi? Nessun intervento. Dichiarazione di voto? Nessuna. Mettiamo in votazione il punto. Documento unico di programmazione DUP periodo 2020-2022, modifica e integrazione. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, dottoressa. Quindi nessun astenuto, nessun contrario, il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità anche in questo caso, il punto è immediatamente esecutivo. Punto 2, assestamento generale del bilancio 2020-2022 ed equilibri ai sensi del TUEL 267 del 2000. Prego, assessore.
Allora, anche questo adempimento è previsto normalmente il 31 luglio di ogni anno. Quest'anno chiaramente anche i bilanci preventivi sono stati approvati con, almeno da qualche ente locale, non dal nostro, in corso d'anno piuttosto avanzato, quindi l'assestamento generale non aveva senso farlo il 31 luglio e hanno dato termine fino al 30 novembre. Mi sembra che tra l'altro hanno dato termine anche per l'approvazione del bilancio preventivo al 30 novembre 2020, quindi c'è chi farà tutte e due le cose insieme. Noi in questo atto abbiamo inserito le somme che erano state date dal governo centrale come ristoro per le mancate entrate a titolo di IMU, a titolo di chiamiamola bucalossi, a titolo di sanzioni per il codice della strada e qualche altra imposta locale. Diciamo, lo Stato ci ha trasferito circa un poco più di 2 milioni di euro e con questi abbiamo, diciamo, ridotto gran parte delle entrate previste per il nostro comune. Abbiamo anche come conseguenza alla sospensione dell'invio dei ruoli, abbiamo ridotto anche la lotta all'accertamento dell'evasione delle imposte, quindi anche in quel caso abbiamo ridotto, mi sembra, di quasi 1 milione di euro la previsione di entrata e il fondo di fondo rischi per 700.000 euro, insomma, quindi abbiamo cercato di aggiustare un po' quello che era aggiustabile nel settore entrate. Conseguentemente abbiamo utilizzato i fondi dati dallo Stato. Abbiamo con questo assestamento di bilancio anche provveduto attraverso un emendamento che a firma del nostro sindaco a inserire anche le voci relative al trasporto pubblico locale. Vi ricordo o vi informo per chi non lo sapesse, dal 1 dicembre del 2020 la Dispoli diventa capofila del trasporto pubblico locale. Fino ad oggi era di competenza della vicina città di Cerveteri, adesso diventerà nostro compito, quindi questo sarà il nostro compito, controllare anche l'esatto svolgimento dello stesso. Abbiamo previsto chiaramente per il bilancio 2021 e 2022 questo sia in entrata il trasferimento della regione che la spesa, che è il pagamento che dobbiamo dare alla impresa che svolge il servizio, che ricordo la Seatur. Quindi diciamo è comunque un emendamento, anche l'emendamento è a pareggio di bilancio. Adesso lo fornisco al sindaco così ne dà lettura. Poi se ci sono altre domande, comunque c'è sempre il nostro Torino Arata.
Grazie assessore, così apriamo la discussione sul punto. Il sindaco illustra l'emendamento. Allora, assessore, prego, illustri l'emendamento, grazie.
Sì, per facilità, insomma, meglio che si tratta di numeri. Allora, la variazione riguarda, come vi dicevo, l'anno 2021 e l'anno 2022 e riguarda sia in parte entrata che parte spesa 1.936.633,87. Come vi dicevo, la Regione Lazio ci fornisce quasi tutto l'importo del trasporto, noi paghiamo solamente l'IVA di nostra competenza e Cerveteri ci darà di conseguenza dare la propria parte. Quindi dobbiamo votare prima questo emendamento e poi dopo l'assestamento di
bilancio. Sì, certamente. Se me lo passa un attimo l'emendamento. Sì. Capofila alla Dispoli. Allora, il numero dell'emendamento, assessore. Emendamento oggetto del presente parere. Solo questo? Ah, non ce ne stanno altri? Ah, va bene, allora sì. Allora va bene, parere su emendamento alla proposta, sì. Allora, interventi? Ok, vabbè, tanto l'emendamento è unico, sindaco, ce n'è, è solamente questo, quindi non è necessario indicarli come protocollo. Certo. Quindi se ci sono interventi, nessun intervento, dichiarazioni di voto, nessuna dichiarazione di voto, quindi mettiamo prima in votazione l'emendamento, così come illustrato dall'assessore Aronica, emendamento proposto dal sindaco alla proposta di assestamento del bilancio ad integrazione del DUP 2020-2022 per passaggio trasporti pubblici locali annualità 2021-2022 dal comune di Cerveteri. Chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento alzi la mano. Unanimità. Adesso dobbiamo mettere in votazione tutto il punto così come emendato. Quindi stiamo votando l'assestamento generale del bilancio 2020-2022 ed equilibri ai sensi del TUEL 267 del 2000. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. L'unanimità. L'immediata esecutività del punto così come votato e così come emendato. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità. Il punto è approvato. Punto 3. Riconoscimento debito fuori bilancio causa di Russo, Spiri di Gliozzi, esproprio area piano di zona fascia Aurelia. Prego, assessore Aronica.
Mancanza. Allora, questa è un'altra delle cause che abbiamo in corso per quello che riguarda gli espropri per le costruzioni di edilizia economica e popolare. Anche altre volte ci siamo trovati a dover fare un po' da tramite per questo tipo di procedura. In sostanza vi ricordo che noi fissiamo un diritto di esproprio che deve esserci pagato dalle cooperative assegnatarie del terreno. Chiaramente noi le introitiamo e poi le versiamo ai proprietari del terreno. Capita che non venga ritenuto congruo l'indennizzo, come è successo in questo caso, e venga proposto un appello, un ricorso contro questo importo che viene disciplinato da noi. In questo caso siamo arrivati penso all'ultimo grado, perché hanno fatto anche un decreto ingiuntivo con cui siamo stati condannati. Allora, la sentenza, la numero, anzi qui si parla di ordinanza perché la Suprema Corte di Cassazione, l'ordinanza 16.276 del 30 luglio 2020 ci ha condannato, oltre al pagamento di spese legali e altro, ci ha pagato anche a indennizzare i signori, non so se posso dire i nomi, sentenza pubblica, quindi i nomi si possono dire, di Russo Anna, di Russo Giuseppe e Spiri di Gliozzi Benedetta per 185.430 euro complessive, di cui 145.000 per esproprio, 7.000 per occupazione legittima, 12.000 indennità provvisoria già versate e 45.300 euro di interessi legali dal 17 gennaio 2002, momento in cui è stato fatto l'esproprio, ad oggi. Poi ci hanno, abbiamo, c'è la condanna anche al pagamento delle spese locali all'avvocato che ha difeso questi signori. In sostanza questo è il debito fuori bilancio derivante da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Chiaramente questi soldi noi li anticipiamo per poi poterci rivalere nei confronti degli assegnatari della cooperativa, soci assegnatari della cooperativa.
Grazie Assessore, ha chiesto la parola il Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta da casa. Vorrei aggiungere solo poche cose riguardo questa ultima delibera che purtroppo a quanto pare è solo la prima di una serie che potrebbero arrivare all'attenzione del Consiglio Comunale, perché questo contenzioso non è sorto solamente con i signori che sono stati prima nominati, ma è sorto anche con altri proprietari dei terreni della cosiddetta fascia Aurelia, dove è stato realizzato questo piano appunto di edilizia convenzionata. Si tratta di questioni che sono accadute molti anni fa, quindi non era sicuramente questo Consiglio Comunale, questa amministrazione che all'epoca dei fatti amministrava la Dispoli, e non era neanche il precedente Consiglio Comunale, ma appunto si tratta di una questione molto datata. E purtroppo all'epoca l'amministrazione comunale ritenne di espropriare questi terreni a un prezzo molto basso, e i proprietari ovviamente hanno cercato di far valere i propri diritti nelle opportune sedi, e il Comune, come abbiamo visto, l'ultimo grado di giudizio è stato condannato a pagare questi 185.000 euro. Ora, il problema di questa vicenda è un problema che poi alla fine dei conti si ripercuote negativamente non solo sulle casse comunali, perché nonostante si tratti di una operazione tra virgolette a saldo zero, perché noi anticipiamo questi soldi e poi dopo ci andiamo a rivalere sui i cittadini che hanno ricevuto la casa in assegnazione, ma intanto questi soldi li dobbiamo anticipare, e dovendoli anticipare dobbiamo pagare degli interessi ovviamente sulle somme che il tesoriere ci anticipa, e ovviamente, come ho detto prima, purtroppo si prefigura una soccombenza anche in altre tre procedure analoghe, quindi noi rischiamo, oltre a questi 185.000 euro, di arrivare a una somma totale di quasi 800.000 euro, sulle quali dovremo appunto, che dovremo anticipare e quindi pagarci purtroppo anche oneri finanziari, e poi andare a chiedere ai cittadini che hanno avuto l'assegnazione dell'alloggio di quota parte restituire al Comune. Questa è una procedura che già abbiamo attivato nei mesi scorsi anche nei confronti di un'altra palazzina, di un altro fabbricato che è stato costruito e nel quale c'è stato lo stesso purtroppo problema, e appunto questi cittadini, questi circa 20 che sono interessati dalla delibera di oggi, si vedranno recapitare nei prossimi giorni un atto da parte del Comune che chiede la restituzione dei fondi. Immaginate chi tanti anni fa è riuscito ad aggiudicarsi l'assegnazione di un alloggio popolare con la previsione di pagarlo una cifra, e oggi invece si dovrà far carico di pagare altri soldi di decine di migliaia di euro a questo punto, e con tutti i problemi in questo momento specialmente che ne conseguono. Quindi noi purtroppo dal nostro punto di vista non possiamo fare altro, cioè non possiamo che rispettare le sentenze, non possiamo che portare in Consiglio Comunale il debito fuori bilancio, perché è un atto dovuto nei confronti di chi ha vinto la causa. Però ecco, c'è da evidenziare questo problema, che purtroppo è un problema serio e si ripercuoterà sulle famiglie, e che è sicuramente un ennesimo purtroppo simbolo, diciamo così, della gestione passata, che non ha sicuramente brillato e che non ha sicuramente, anche alla luce delle ulteriori questioni che si verranno a accumulare nel tempo, che non ha sicuramente fatto il bene dei cittadini. Grazie.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Cavaliere.
Buonasera, un saluto anche ai radioascoltatori. Ho preso la parola perché credo che sia importante evidenziare in quale modo la sinistra amministra non solo il nostro territorio ma anche a livello nazionale. Questa è la dimostrazione della superficialità dell'amministrazione precedente. Parliamo di un esproprio intorno al 17.1 del 2002, perciò c'era l'amministrazione Pagliotta. Cosa fanno questi signori? Espropriano a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato, ovviamente facendo bella figura con coloro che acquistano la casa a un prezzo ridotto, e questo modo loro di operare è tipico di chi campa di demagogia. Perciò noi oggi dobbiamo pagare gli interessi dal 17.1.2002 al 30.11.2020 grazie alla superficialità, e io vorrei dire non tanto la superficialità perché erano ben consapevoli di quello che hanno fatto, e di conseguenza si potrebbe anche ipotizzare il dolo, perché lì in amministrazione c'era il sindaco Pagliotta, che era già consigliere comunale da più di 30 anni, perché lui risiedeva all'epoca già da più di 30 anni, perché la prima volta che è stato eletto credo che sia stato nell'80, perciò non possiamo escludere l'intenzione di creare danni all'erario, e io vorrei che questa cosa venisse approfondita. A proposito di superficialità e di atteggiamenti che sono da ovviamente presentare alla magistratura, vorrei ricordare che il consigliere Eugenio Trani, che manca ancora stasera, dal 20 di ottobre ancora non ha integrato o sostituito il suo curriculum. Come ho già detto nel Consiglio Comunale del 3 di questo mese, dove ho riportato un po' i quesiti posti a Trani tramite il nostro segretario generale, allora vorrei invitare ufficialmente a provvedere a questa integrazione, perché c'è l'ipotesi di millantato credito e c'è ovviamente l'ipotesi anche di usurpazione di titolo. Perciò io vorrei sottolineare che alcuni atteggiamenti, chiamiamoli così, superficiali, non sono più tollerabili. La gente deve sapere chi lavora onestamente e chi trae in inganno. Qui abbiamo la dimostrazione che la giunta Pagliotta nel 2002 ha tratto in inganno i suoi elettori, coloro che hanno comprato casa, e il venditore del terreno, perché ovviamente hanno dato un prezzo inferiore a quello prezzo del mercato, e oggi a distanza di 18 anni noi dobbiamo pagare i danni. Perciò no, 2002 era Ciogli, era, non era Pagliotto, era Gino Ciogli. Ok, allora Gino Ciogli è un noto esponente della sinistra locale che ha fatto per ben due volte il sindaco e tante volte l'assessore, io me lo ricordo bene negli anni 70. Perciò signori, vi rendete conto di chi è la sinistra, come amministra la sinistra, quali sono i stratagemmi di inganno? Vorrei anche ricordare che oggi è la terza volta che manca l'opposizione, come mi sono già espresso nel precedente Consiglio Comunale. Io rispetto la loro decisione di non partecipare, però ad avere il coraggio di fare un esposto che gli spetta per legge per una cosa che non esiste. Pensate come loro fanno propaganda, questa mera demagogia. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Carredda, che ovviamente ha citato tutte le norme a sostegno della legittimità di quello che stiamo facendo stasera. Signori, l'opposizione di Ladispoli non rispetta le leggi e addirittura tira fango su coloro che si prendono l'impegno di stare qui la sera per amministrare bene questo comune. Allora, cari radioascoltatori, cari elettori della sinistra, credo che sia arrivato il momento della verità in cui dovete fare un bilancio e vedere esattamente cosa hanno combinato questa gente, perché ancora una volta dobbiamo pagare i danni della sinistra di Ladispoli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ardita ha chiesto la parola.
Molto velocemente. Allora, saluto gli ascoltatori di Centro Mare Radio. E sono dispiaciuto che stasera non c'è l'opposizione, perché quando c'è questo dibattito, e soprattutto perché se ci confrontiamo su quello che parliamo del passato, sarebbe opportuno che siano presenti anche gli altri, perché ad esempio io adesso vado a fermare delle cose dove era anche interessante il dibattito, ascoltare chi ha fatto parte di quelle amministrazioni. E io questo lo dico sempre nella correttezza. Allora, certo che noi un debito fuori bilancio così importante, e dopo arriveremo fino a 700.000 euro, la prima cosa che dico anche al sindaco, cerchiamo di informare i cittadini di questo, perché attenzione, perché quando ti vengono a mancare 700.000 euro, tutti questi che fanno demagogia sul sociale della sinistra, ma dove troviamo i soldi per le case popolari, dove troviamo i soldi per i barboni, dove troviamo i soldi per il sociale, per la scuola? La mancanza di 700.000 euro nel nostro bilancio peserà, e la loro cattiva gestione degli anni precedenti, di come hanno utilizzato i soldi e di come hanno fatto questi atto, sono da pubblicizzare e informare i cittadini, perché altrimenti passa normalmente la voce e anche il credo del cittadino, che dice 700.000 euro mancano al vostro bilancio, è responsabilità vostra. Invece non è assolutamente responsabilità nostra, ma è responsabilità chi nel 2002 ha fatto questo intervento con le case cooperative e che oggi andiamo a pagare. Attenzione, vorrei anche questo comprendere dall'assessore Aronica, dallo stesso sindaco, noi andiamo a pagare subito il debito fuori bilancio, ma domani i proprietari, siamo sicuri che sono obbligati a pagare subito, o se loro a loro volta faranno un contenzioso? Io non credo che abbiano l'obbligo di pagare. Pagano immediatamente? No, io questo chiedo, eh. Cioè, da noi escono e poi automaticamente entrano, cioè col tempo, perché non è detto. Io ho dei dubbi che forse qualcuno, sì, ratezzando, sì, se basta che non possono, cioè questo qui, cioè l'entrata obbligatoria, no, l'uscita nostra, dico, ci dovrebbe essere un'entrata obbligatoria, va bene, questo è pure un aspetto molto importante, non è, va bene, concludo l'intervento.
Grazie assessore, consigliere, scusi, prego consigliere Quintavalle.
Buonasera a tutti. Sì, l'intervento del consigliere Ardita forse mi ha fatto capire qual è il motivo, perlomeno di questa sera, dell'assenza. Non parlo tanto dei 5 Stelle, che sono stati eletti come noi, ma della sinistra storica che siede nella parte alta dei banchi, perché chiaramente sarebbe stato interessante vedere la posizione che avrebbero assunto nel riconoscimento di questo debito fuori bilancio, che grava interamente sulle ultime 4 amministrazioni di Ladispoli, quelle precedenti, amministrazioni di sinistra. E avrei voluto soprattutto sapere, mi aspetto domani un articolo sul terzo binario, di solito il consigliere Eugenio Trani, quando è assente, pubblica il giorno dopo, vorrei, se sente questo mio intervento, che si esprimesse anche in merito a questo punto. Il terzo punto del consiglio che lei ha disatteso, consigliere, dice riconoscimento debito fuori bilancio. Da lei, che è esperto di numeri, visto che è un commercialista, quale posizione avrebbe assunto in consiglio comunale? Altro aspetto importante, al di là delle azioni legali, malleva, non malleva, rivalsa e cose varie, aspetti che poi vedranno gli avvocati, e non è così facile per il comune rientrare in possesso di queste somme, perché chiaramente c'è una parte che deve dare, che poi verrà riconosciuta a un giudizio soccombente. È un processo molto lungo che chiaramente ci metterà in difficoltà nell'immediato. Poi sulle azioni future, come mi insegna il presidente Caredda, che è civilista, i tempi della giustizia sono molto lenti, soprattutto quelli del civile. L'aspetto preoccupante, come sottolineava il nostro sindaco, che io ho sottolineato, ho avuto cura di sottolineare nella mail dell'avvocatura comunale, arrivata a tutti i consiglieri, anche a quelli di opposizione, ripeto, forse questo è il motivo per cui sono assenti in aula, che sono pendenti, vado a leggere, in attesa di definizioni, procedimenti giudiziari relativi. Non leggo perché ancora sono pendenti. Nell'ipotesi in cui vi sia un orientamento costante sulla misura dell'indennità espropriativa quantificata giudizialmente, l'importo complessivo per l'esproprio omissis potrebbe determinare, con riferimento ai restanti metri quadri 2.836 assegnati alla stessa cooperativa, un significativo esborso di denaro quantificabile in circa 400.000 euro. a cui dovranno aggiungersi gli interessi legati, le spese di lite, detratta la somma restante già versata dalla cooperativa, pari a €77.022,68. Fare le nozze con i fichi secchi è difficile, cercarle di farle dai banchi dell'opposizione con i conti di questa amministrazione, invitandoci a aumentare i vari capitoli di spesa, facendo i samaritani quando sanno benissimo che la coperta con cui si copre questa amministrazione è stracciata e lacerata da 20 anni di ignobile amministrazione di centrosinistra, forse è ancor peggio della loro rumorosa assenza questa sera in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie a lei. La parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Solo per, ovviamente poi chiudendo la discussione, per informare Consiglio, ma anche chi ci ascolta da casa, gli stessi interessati, se ce n'è qualcuno in ascolto, che ovviamente noi, come già fatto in precedenza, faremo tutto il possibile per andare incontro a queste famiglie, perché insomma non è certamente un bel regalo di Natale quello che arriverà, e con ovviamente l'avvocatura, come già successo in passato, i cittadini, queste famiglie potranno pagare queste somme, ovviamente rateizzandole, non andremo a chiedere decine di migliaia di euro in un'unica soluzione, perché ci rendiamo conto che questo sarebbe impossibile per la maggior parte di loro. Grazie.
Grazie a lei Sindaco. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto. Stiamo votando il riconoscimento debito fuori bilancio, causa di Russo Spiri Digliozzi, esproprio area piano di zona fascia Aurelia. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Nessun astenuto, nessun contrario, il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Unanimità anche in questo caso, il punto è immediatamente esecutivo. Bene, consiglieri, il consiglio è chiuso. Fermi un attimo, prego. Annullo la seduta di domani e ci fermiamo un attimo, adesso il consiglio è chiuso, però ci fermiamo un attimo noi consiglieri.